Nidis Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Se nell'amore non sei al top, se nella gola ti senti un crop e non puoi prendere neanche uno sciroppo, sei in crisi. Se il tuo lavoro non va al galop, se sul tuo conto non c'è un allop e sul buon umore è un cartello che dice stop, sei in crisi.
E che va avanti e prosegue a ingrandirsi, a diventare sempre più forte, sempre più importante, e ha sempre più bisogno di te per intervenire in onda, per le nostre iniziative esterne, per le nostre manifestazioni, ma soprattutto ha bisogno di te con quel read in mano, con PayPal, con il SEPA sul sito www.radiopolare.it. Vacci adesso, vacci ora e dai una mano a Radio Popolare a diventare sempre più grande, con te, per te.
Partiamo perché abbiamo i tempi serrati, come sapete, l'Unidis Pop, la festa di Radio Popolare, sono 2 giorni e mezza di fatto, sono oltre 100 gli eventi che proponiamo e quindi le scalette sono molto contingentate proprio per dare spazio poi ai colleghi successivi. In preambolo vi dico che, vabbè, intanto grazie a tutte e tutti per essere qua, che anche questa festa, secondo me, ha un programma veramente bello, è possibile grazie a voi, alla fine grazie all'abbonamento Radio Popolare, e quindi l'invito che stiamo facendo un po' tutti, credo, già a partire da queste prime presentazioni, questi primi eventi di questa festa, è di sostenerci. C'è la possibilità di farlo col 5 per 1000, c'è la possibilità di farlo abbonandosi, potete farlo sul sito, se no all'ingresso, oltre ai gadget, alle nuove magliette, io ne indosso una delle due nuance, quei colori di queste nuove magliette, c'è anche la possibilità di compilare il SEPA ed abbonarsi. Detto questo, nei prossimi 45-50 minuti parleremo con Michele Sasso, che è l'autore di questo libro Montagne Immaginarie, edito da Verde Nero. Perché ho chiesto a Michele di venire alla festa di Radio Popolare a presentare il suo libro? Ma intanto per vecchia amicizia di vecchia data, diciamo. Michele è già stato ospite qui da noi, proprio a Unidis Pop, non mi ricordo più, 2 o 3 anni fa. Due anni fa, a presentare il suo precedente libro, che era, si chiama tuttora Assalto alla Lombardia, e parlava della presa del potere della destra e della Lega in regione. Quest'anno cambiamo radicalmente il tema, anche se io faccio parte della redazione di Metro Regione, quindi cerco di occuparmi delle questioni legate al territorio, anche se devo dire che un fil rouge c'è comunque, perché credo che lo sappiate tutti, uno dei temi che dovremo affrontare noi giornalisti del locale, del regionale, ma non solo, nei prossimi anni, e già si è iniziato a seguirlo, sarà questo grosso evento che si chiama Milano Cortina, Olimpiadi Invernali 2026. È ovvio che quel grande evento si intreccia tantissimo col libro di Michele, che però ha un respiro più alto anche. Cioè, le Olimpiadi Milano Cortina restano dentro questo libro, ma sono una parte del ragionamento che tu fai. Io parto citando le prime parole del prologo, che dicono così: la montagna è sospesa tra l'oggi e il domani, la montagna è sospesa tra visioni distorte di un futuro che la vorrebbe come un parco giochi senza regole da sfruttare per costruire comprensori impianti sciistici fuori tempo massimo, e il presente fatto di narrazioni e migrazioni per cercare nuove forme per riabilitare questi luoghi. Ecco, Michele, qui io partirei dal passato invece, da come è nata l'idea di fare questo libro e qual è il tuo legame con la montagna o le montagne. Poi mi dirai tu se è meglio usare il singolare o il plurale.
Buonasera a tutti, grazie. Il legame è un legame che nasce negli anni Ottanta e, come dire, rimandato poi quando la casa editrice 2 anni fa mi ha chiesto di fare il libro, c'erano tante cose che non tornavano. Perché gli anni Ottanta? Perché io ho la fortuna di avere dei genitori meridionali e tutte le estate con la macchina andavamo in Basilicata, le Dolomiti Lucane, bellissime, e mio padre mi ha iniziato a portare in montagna, che praticamente non parlavo ancora, quindi quasi 50 anni fa. E in questi 50 anni sono cambiate tantissime cose, ovviamente, siamo cambiati noi, sono cambiate le montagne, si è cambiata la sua narrazione, eccetera. E lì era interessante perché era un andare in montagna, ma con lo scopo ovviamente di andare a fare i funghi, mio padre la legna, altre cose così, ma poi era la montagna, era, immaginatevi, nei primi anni Ottanta in Basilicata era un luogo dimenticato da Dio e dagli uomini, addirittura non c'erano segnati sentieri, non c'era niente, non c'era nulla di nulla. Ecco, la montagna è anche ovviamente un luogo dell'anima dove scappare, soprattutto per noi milanesi imbruttiti che andiamo a cercare la tipicità nelle vette più o meno vicine. E questo legame è rimasto fortissimo. Negli anni successivi poi ci sono tornato, ovviamente c'è un sociologo che dice che se ci vai da bambino in montagna ci torni anche da adulto, è parzialmente vero. E finché poi nei primi anni 2000, con un gruppo di amici, di idealisti, sognatori, come ce ne sono per fortuna tanti in montagna, abbiamo anche fondato un ostello, l'abbiamo chiamato i Ribelli della Montagna, non a caso, nel Varesotto, era un vecchio circolo di paese abbandonato in Val Vedasca, e da lì abbiamo iniziato a costruire, a pensare che quello che volevamo, badate bene, quello dei comprensori sciistici, della mercificazione, se vogliamo anche della gentrificazione che arriva fino alle altre quote, poi ne parleremo parlando di Milano Cortina, è un tema che non esclude nessun territorio. Ecco, la montagna in questi 50 anni è cambiato tantissimo. Dagli anni 90, dove si andava poco, si andava a sciare, si andava a fare trekking, il Covid ha dato una grandissima accelerata. Perché? Perché c'era bisogno di natura, perché eravamo stati in casa, eccetera, eccetera, eccetera. Ma anche quella mercificazione, anche quella trasformazione è andata di pari passo avanti, no? E quindi io lo dico, a un certo punto c'è anche una volontà di portare tutti, ma proprio tutti fino in cima alle montagne. Ecco, è esattamente il contrario del senso di salire montagna, della fatica, del rispetto di quei luoghi, della solitudine, eccetera. E quindi abbiamo delle strutture. Nel mio libro, che inizialmente, per rispondere alla tua domanda, si doveva chiamare La montagna sospesa, perché è sospesa tra questo presente che stiamo vivendo e un domani, un dopodomani, o diciamo fra una settimana, parlando di un futuro ineluttabile che è quello della trasformazione per i cambiamenti climatici, ma anche per questo concetto molto bello che ha coniato l'antropologo Vito Teti, che è la restanza.
Poi arriviamo sulla restanza, così come arriviamo su un altro termine che a me ha colpito, che è quello della metromontagna che si lega al policentrismo. Ma proprio perché, dicevi, poi andiamo a vedere la gentrificazione delle montagne, della montagna per quanto riguarda i grandi eventi, Milano Cortina, eccetera. Proprio pochi giorni fa, alla mail di Metro Regione di Radio Popolare, è arrivato l'ennesimo comunicato del Comitato del Monte San Primo, è qua, che lotta contro l'idea di costruzione di un enorme Luna Park sciistico a bassa quota. Ed è per quello che dicevo prima che il libro di Michele lavora su due piani, nel senso che anche il grande evento Milano Cortina è un pezzo di una visione più alta. Hai citato proprio adesso la questione dei cambiamenti climatici, allora ti chiedo di spiegare il titolo che hai voluto dare a uno dei paragrafi del tuo libro, perché gioca molto col nome di questa festa. All You Need Is Pop e All You Need Is Snow. Monte San Primo, per chi non lo sapesse, è un comprensorio sciistico di nuova costruzione a 1200 metri, quando per diventare sciistico, avere la neve, vuol dire che devi sparare cannonate di neve artificiale, altrimenti te le sogni.
Esatto, un piccolo passo indietro, siamo riusciti a tenere le persone in montagna a partire dagli anni 50 grazie appunto alla neve e all'economia bianca, alla snow economy, e che ha bisogno di due cose fondamentali, il freddo e la neve, che come dire, stanno andando via via scomparendo. Ecco, per rispondere a questo All You Need Is Snow, in Italia già da tanti anni, come dire, certifica ogni anno il report di Legambiente, la carovana delle Alpi, il 90% delle piste è sparata artificialmente a neve artificiale, che significa un grandissimo costo ambientale dal punto di vista energetico, un grandissimo costo di acqua. Ecco, perché come dire, c'è questo accanimento terapeutico verso la montagna? Sicuramente perché appunto le persone, si è creata un'economia, le persone hanno bisogno di restare in quei luoghi, hanno bisogno di continuare a vivere anche se non ci sarà neve. C'è una cosa interessante però, che la politica della montagna è una sola e la fanno gli albergatori. Vogliamo soldi, vogliamo ristori, vogliamo tutto quello che ci interessa a noi per restare in quei luoghi, e voi Stato lo dovete dare. Come succede con questo meraviglioso governo, dove qualcuno abbaia e il governo risponde, vedi sull'agricoltura, giusto per non fare nomi e cognomi, la politica dei comprensori sciistici, della montagna, eccetera, la fanno gli albergatori e i proprietari di impianti. E quindi è un lamento continuo di vogliamo soldi, vogliamo soldi, vogliamo soldi. La ministra Santanchè ha risposto, negli ultimi due anni ha stanziato una cosa come 370 milioni di euro. Guardate bene, io non sono un neoluddista che sogna domani di andare a distruggere con le motoseghe tutti quegli impianti che ci sono, però a un certo punto dobbiamo decidere che cosa fare, se no ci troviamo quelle famose balie bianche. Cosa sono le balie bianche? Sono le seconde e terze case che da 1000 metri, 1200 fino a 1500 metri sono lasciate al loro destino, impianti abbandonati, eccetera. Perché? Perché non piove più, perché non nevica più, perché è incostante. Guardate l'ultima stagione. Ha fatto caldo a gennaio, c'erano 18 gradi il 24 gennaio, me lo ricordo perché è il compleanno di un mio amico, andiamo sempre in montagna. La settimana dopo ha fatto freddo, poi è arrivato il vento, poi è arrivato ancora il freddo, poi ha nevicato, poi si è sciolta la neve, poi ha fatto ancora un po' di caldo. Siamo arrivati fino a maggio, dove ha nevicato perché le temperature erano strane, ma poi ci sono, il risultato spesso sono le valanghe, la nebbia, eccetera. Come si innesta in questa narrazione della montagna, come dire, i parchi giochi? I parchi giochi sono la risposta, a mio avviso sbagliata, rispetto a un bisogno legittimo di andare in montagna, di prendersi una boccata d'aria, di fare una camminata, eccetera. I meravigliosi amministratori locali, quelli più stupidi ovviamente, rispondono con infrastrutture fuori tempo massimo. Perché?
Ma senti, però, allora, smontiamo un attimo un luogo comune, sì. Allora, perché a me hanno sempre raccontato che gli amministratori locali delle comunità montane, di qualsiasi colore politico siano, ci tengono al loro territorio. E poi vado, io molto meno di lui, a me la montagna non piace, né d'estate né d'inverno, troppa fatica per quanto mi riguarda, però poi le volte che mi è capitato di vedere ho visto invece... È un territorio quasi violentato per essere prono a bisogni altri, bisogni antropocentrici. E quindi non riesco a capire questa contraddizione.
Sì, i bisogni sono quelli fondamentalmente del cittadino, che va lì e spesso l'offerta viene fatta per il cittadino metropolitano, milanese in primis. Mi è capitato di andare a Morbegno e l'offerta era il sushi, tra le svariate altre cose. Mi è capitato di andare ad una malga e hanno aperto la busta dell'insalata comprata al Conad, eccetera. Questa è quella tipicità che noi stessi abbiamo contribuito a distruggere, perché qua c'è un altro argomento, che è quello dell'overtourism, e noi siamo allo stesso tempo vittime carnefici in questa in questo spostarsi per questi posti. Vi racconto un altro esempio e poi mi leggo a quello che ha appena detto Alessandro. Settimana scorsa sono andato a presentare il libro a Sondrio, sono andato ospite di un collettivo di ragazzi, eccetera, e mi hanno raccontato, sono stato lì tutta la serata, l'ho fatto la presentazione. E come si vive a Sondrio? Beh, come si vive? Si vive come una città di 30.000 abitanti di passaggio, dove fondamentalmente noi siamo rimasti qua ma vogliamo scappare. Una delle ragazze, delle animatrici, mi ha raccontato: io insegno a Chiavenna. E cosa fai da Sondrio a Chiavenna? Mi sveglio alle 5.20 e alle 5.40 esco, prendo il pullman e vado a Chiavenna. E ho detto: ma scusa, ma non ti puoi trasferire a Chiavenna? No, ma stai scherzando? Sai quanto prendo io? Io prima nomina prendo 1.500 euro. Sai quanto costa una casa a Chiavenna? 7.000 abitanti, avete in mente, no? La fine della valle, bellissimo, molti frontalieri che vanno dall'altra parte. Una casa costa 1.000 euro. Quindi preferisco fare due ore di bus la mattina e due ore di sera. E quelli che vivono lì? Perché i problemi noi li leggiamo, li vediamo tutti i giorni, no? Gli osservatori più attenti a Milano: mancano gli insegnanti, mancano i bidelli, mancano gli autisti dell'ATM, manca banalmente quello che ti viene a fare l'idraulico, che spesso arriva dalla Bergamasca, dal Varesotto, dal Pavese. E cosa fanno? E guarda, abbiamo notato che ci sono le stesse dinamiche che succedono in Sardegna. In Sardegna cosa succede? Affittano ai docenti da ottobre al 31 maggio, il primo giugno se ne devono andare. E anche voi fate così? E lei mi racconta candidamente: io ho un bidello che anche lui prende 1.500 euro al mese, è di Chiavenna, e il primo giugno va a vivere in un camping. Fa tutta l'estate in un camping, perché queste sono le condizioni. Ma oltre a questo, a Pasqua e Natale deve impacchettare la sua roba, deve andare a un'altra roba, deve andare a un altro posto, perché quel territorio non è in grado, è vittima di una gravissima speculazione, ovviamente. Chi c'ha la casa? Perché la devo affittare a te tutto l'anno quando la posso mettere su Airbnb? Perché devo... Ovviamente questo si è innescato, non è soltanto il problema del turismo, ovviamente il turismo va anche gestito, ma è anche il problema dei frontalieri, no? I frontalieri drogano il mercato. Ecco, in tutto questo la risposta degli albergatori è: di più, di più, di più, vogliamo sempre di più. Le immagini le abbiamo viste tutte negli ultimi estati, le vie di Bressanone, che sembrava di stare il 24 dicembre all'Ipercop, la gente con i selfie stick intorno a quei bellissimi laghi che sono stati sponsorizzati benissimo dalle serie TV e dai programmi televisivi, malghe trasformate in hotel di 3, 4, 5 stelle, strade bianche diventate asfaltate anche a volte per grandi eventi come il Giro d'Italia. Ecco, questa trasformazione della montagna ha creato delle distorsioni, delle fortissime distorsioni, perché da una parte c'è la città sotto che spinge. Io a un certo punto in un capitolo lo scrivo, no? Dovremmo scegliere tra non molto, ce la ricordiamo la siccità di 2 anni fa, tra farci la doccia, quindi usare l'acqua che arriva dalle montagne, accendere la luce e quindi usare quella stessa energia, quella stessa acqua usata per creare energia idroelettrica, o mangiare il mais con quell'acqua che arriva in pianura. 2 anni fa si era innescata una vera e propria guerra, sembrava di stare sul Giordano, tra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, tra l'altro entrambi amministrazioni leghiste, su chi dovesse controllare l'acqua degli invasi. E siamo in questa realtà. Una volta si sarebbe detto, fino a qualche anno fa, è un futuro distopico. Purtroppo non è così distopico, è reale. In tutto questo, gli albergatori fanno la politica della montagna. Guardate bene, nel libro non è tutto nero, ovviamente. Ho cercato anche di dosare e raccontare.
No, quello me lo sto tenendo per la fine, proprio per chiudere con un attimo di speranza e ottimismo.
No, però finché, ecco, gli stessi montanari, gli stessi abitanti della montagna hanno subiscono questa narrazione e ti raccontano questo o non c'è altro. Ve lo racconto con un altro esempio che vale più di altre mille parole. Il libro è uscito il 22 novembre, io in quei giorni sono andato a Pordenone a presentarlo e poi sono andato a Cortina a vedere cosa stavano combinando per le Olimpiadi. Ovviamente mi sono messo le mani nei capelli, perché anche lì è un paese di circa 5.000 abitanti, 5-8.000 abitanti, le case costano come Piazza Cordusio, circa dai 10-12.000 euro a metro quadro. E anche chi era contento che arrivasse un grandissimo evento come le Olimpiadi a Cortina inizia a mugugnare, a non essere così contento. Perché? Beh, siamo a più di un anno dall'inizio delle Olimpiadi e quel prato davanti, bellissimo, davanti alla casa che avevo comprato a 400, 500, 700 mila euro, quel prato è diventato un parcheggio. L'incessante via vai dei mezzi è diventato una cosa terrificante, perché a Cortina puoi arrivare o in macchina, c'è un pullman che si perde in mezzo al traffico. La Sant'Anche voleva fare anche un aeroporto, ma preferisco volare un po' più alto in questa bellissima serata. E soprattutto, come vi dicevo prima, chi lavora in questi eventi è costretto poi a prendere la macchina e fare 20, 30, 40 chilometri per andare a vivere. E chi costruisce questi alberghi? Spesso sono grandi fondi internazionali, quindi anche la narrazione del turismo come il petrolio del nostro paese è una narrazione distorta, è una narrazione che racconta che pochissimo valore aggiunto, lo sappiamo tutti che per alzare i salari ci vuole innovazione e tecnologia, e invece il turismo porta lavoro stagionale e precarizzazione.
Ecco, l'hai detto, sei stato il 22 novembre a Pordenone quando è uscito il libro e poi su a Cortina a vedere come andava. Tu in uno dei primi capitoli e ancora la prima parte del tuo libro fai un esempio dei modelli da non seguire, la Coppa del Mondo e la trasformazione del territorio del Trentino Alto Adige. Raccontacelo un po' per poi andare a capire quali sono le prime e seconde avvisaglie in vista appunto del cambiamento del territorio per le Olimpiadi Milano-Cortina.
Sì, aggiungo una cosa che non ho detto prima. A Cortina, per fare la pista da bob, hanno tagliato una cosa come 1500 alberi, una faggeta bellissima. La pista del 1956, grazie a un gruppo di artisti, era stata parzialmente recuperata come land art, però si è impuntato il tuo amico Zaia insieme a Salvini e quindi l'hanno voluta fare. Hanno speso una cosa come 120 e 150 milioni di euro, perché a un certo punto erano così in ritardo, il bando era andato lungo, eccetera eccetera, e si era fatta avanti in Innsbruck per farlo, ma gli hanno detto no, facciamo Milano Cortina, e quindi hanno deciso di farla loro, con l'idea folle che poi concentrano tutti gli sport legati al bob lì. Peccato che i bobbisti in Italia si contano sulle dita di una mano, e la manutenzione della pista costa una cosa come 1,5 milioni, 2 milioni di euro all'anno. Ma la cosa più grave, e qua mi ci metto dentro anche noi come giornalisti, che quando sono andati un paio di mesi fa a vedere, a fare un sopralluogo, Zaia e Salvini a vedere, i giornali locali hanno intitolato: questo sarà il nostro Guggenheim, aperte virgolette, Zaia, questo sarà il nostro Guggenheim, le persone verranno qua a vedere la pista da sci, la pista da bob di Cortina.
Scusa, poi ti faccio andare avanti, sì. Però visto che in sottofondo c'è Vamos Bailar che mi sta entrando nell'orecchio destro, voglio capire, vabbè, ma io turista della montagna, ma davvero mi aspetto e voglio queste cose qua?
È una bellissima domanda. Appunto, come dicevamo prima, da una parte c'è questo tentativo di fronte al cambiamento climatico di andare a sfidare grandi player globali, asiatici, canadesi, americani, con comprensori sempre più grandi. Pensate alle pubblicità che passano in televisione, che, come dire, come mainstream racconta bene la nostra società. 1.000 miliardi di chilometri di piste in Trentino. Ma perché dovete tagliare le montagne, dovete tagliare gli alberi, dovete mettere in collegamento? Perché? Perché la sfida è quella: ti do un servizio, quella è la logica del parco giochi, quella di prima, no? Il parco giochi dove dentro ci sono 1.000 miliardi di piste, ci sono tutti i servizi come la Malga a 5 stelle, c'è il ristorante stellato, c'è il servizio navetta che ti porta, addirittura puoi arrivare in elicottero e addirittura puoi fare tutti quegli sport legati, che sono sport pensati soprattutto per una fascia alta, altissima. Perché? Perché c'è la necessità di acchiappare, perché se la risposta è sempre quella, ma se non lo facciamo noi vanno da un'altra parte. Questo l'abbiamo sentito migliaia di volte nella nostra carriera. Se non lo facciamo noi non andiamo da un'altra parte. Ecco, voglio rispondere alla tua domanda con quello che mi ha detto la sindaca di Ostana, che è un bellissimo paese nell'alta Valle del Po del Cuneese, che mi ha raccontato e mi ha detto: ma se noi facciamo un parco giochi, se domani o dopodomani aprono un altro parco giochi nella valle a fianco, qua non ci viene più nessuno. E noi cosa si rimane? Un pugno di mosche. Ecco, il turista critico e consapevole può scegliere. Può scegliere dove andare. Trentino ce n'è uno. Ah, respira, sei in Trentino. Ci sono altri decine, centinaia, migliaia di posti, una montagna più sfigata, la chiamo io, diciamo una montagna che ti può offrire anche altre cose diverse, dove non hai queste distorsioni che vi ho raccontato fino adesso, ma soprattutto poi si può innestare un rapporto più umano con le persone, con i villeggianti. Non è il dobbiamo rompere il connubio montagna uguale neve uguale sci, perché quella cosa lì è una, come dire, è un'economia che andrà sempre più scemando e sarà sempre più difficile mantenere piste innevate con queste condizioni. I campionati del mondo di sci raccontano questa trasformazione. Quando due anni e mezzo fa hanno cercato di andare sul ghiacciaio a portare le ruspe, a cercare di spianare, la natura è stata più forte e con la neve, col ghiaccio, con le condizioni meteo ha impedito che si gareggiasse su un ghiacciaio una gara del Coppa del Mondo di Sci.
E quindi questa Milano Cortina, io so perché seguendo e facendo metro regione praticamente tutti i giorni, è notiziario regionale di Radio Popolare, credo che non fosse da spiegare la definizione di metro regione, e parliamo delle infrastrutture, delle modifiche della viabilità, del fatto che da adesso in questi giorni si bloccano i treni e quindi ci saranno i bus sostitutivi e tutto questo problema, questo caos dei trasporti e non solo. Forse l'aeroporto della Sant'Anchè avrebbe risolto il problema, tac, pensa ai pendolari che prendono il treno e arrivano a Linate direttamente, poi con la M4, che Sala magari ne sta parlando, vanno subito a lavorare.
Voglio rispondere con una battuta.
Sì, perché era una cazzata in effetti.
No, non è così tanto una cazzata. Ci provarono già nel 2015. Expo 2015, idea di Formigoni, ve lo ricordate, il nostro meraviglioso celeste governatore della regione Lombardia per quasi 30 anni, per quasi 20 anni. Per l'Expo 2015 volevano un sistema che praticamente facesse perno Palazzo Lombardia col suo eliporto, costato una cosa come 50 milioni di euro, usato 3 volte. Lì dovevano arrivare le persone da fare rete, praticamente si atterrava a Malpensa o a Linate, collegamento con via elicottero con Milano, e poi ti potevi spostare, andare a Brescia, andare a Bergamo, andare a Como, eccetera. Ovviamente soltanto sempre per quello, per i big spender. Immaginatevi quelli fermi sulla tangenziale quanto erano contenti. Ecco, per Milano Cortina l'idea l'hanno ritirata fuori, questa volta con i droni taxi. Sembra una battuta, ma hanno fatto anche un accordo tra SEA, Comune di Milano e Regione Lombardia per rispolverare quell'idea. E questa è la risposta della nostra classe politica. Purtroppo i presupposti ci sono tutti perché le Olimpiadi siano un'altra grande occasione sprecata. L'anno scorso per le Olimpiadi di Parigi è stato fatto un lavoro bellissimo su che cosa voleva essere il lascito per la città dopo le Olimpiadi. Quindi dove sono nati gli alloggi temporanei o anche, come dire, stabili per gli atleti e tutte quelle infrastrutture che servivano, hanno fatto dei comitati, hanno ascoltato la popolazione cosa aveva bisogno dei vari quartieri, chi ha risposto con un asilo, chi ha risposto con un centro di aggregazione, chi ha risposto con un teatro, chi ha risposto con una pista di atletica, chi ha risposto con un parco, eccetera. Ecco, si poteva fare, si è fatto a Parigi, bastava copiare. E invece no, ancora una volta qua Milano Cortina è la risposta, come dire, una risposta sbagliata risposta a un'esigenza legittima di un territorio. Tu hai citato prima i trasporti, uno dietro casa nostra, settimana il 15 giugno chiuderà la linea fino al 31 agosto da Colico a Tirano. Una linea intasatissima, tutta la Valtellina, eccetera. Sono anni che vado in Valtellina e leggo più treni e meno tir. Loro sono arrabbiatissimi perché la risposta è stata ma cosa volete, vi lamentate? Noi adesso abbiamo l'occasione, abbiamo i fondi, possiamo fare possiamo potenziare la linea e finalmente portare lì, avere una linea che sia all'altezza di quello che sono i vostri bisogni. Ecco, non è soltanto adesso abbiamo i soldi col grande evento, ci concediamo di fare queste cose. Ve lo ricordate cosa ci raccontavano per Milano 2015? Due linee della metropolitana, il grattacielo, le vie d'acqua, era tutto un rendering, poi la realtà è un po' diversa. Purtroppo quello, e poi ti lascio la parola, quello che stiamo vedendo è una trasformazione anche qua dei territori e una corsa a costruire cattedrali nel deserto. Purtroppo Torino 2006 non ha insegnato nulla.
Ecco, guarda, hai citato Torino 2006 ed era proprio lì che volevo andare, perché stavo per dirti, visto che lavori per un noto quotidiano piemontese adesso, 20 anni dopo, perché era 2006 Torino, 20 anni dopo arriverà Milano Cortina 2026, non abbiamo imparato proprio nulla. Cosa ha lasciato quella Torino 2006 a Torino, alla città, alla fine?
Allora, Torino...
E ti aggiungo una cosa, così Prego. Vai direttamente sulle due cose. Con la differenza, adesso ci sono i soldi del PNRR da spendere. E quindi come li stanno usando?
Allora, Torino nel 2006 l'ha rilanciata. E qua bisogna essere onesti, perché era una città piegata su se stessa... è un po' piegata su se stessa anche adesso, però le colpe degli agnelli non è che le si smaltiscono nel giro di 20 anni. L'ha rilanciata e gli ha dato modo di diventare, come dire, non soltanto la città dell'auto, ma una nuova visione, un nuovo approccio a quella città. Anche lì, uno su tutte, gli ex MOI, che erano fondamentalmente delle palazzine dove sono stati ospitati gli atleti. Siamo in zona, siamo sotto il nuovo grattacielo della regione Piemonte, siamo all'ingotto. È dovuta intervenire la regione Piemonte per riqualificare quell'area, perché dal giorno dopo si è dimenticata. Torino ha, come Milano, tantissime aree, come dire, da riqualificare, ex industriali, scali ferroviari, eccetera. E dal giorno dopo hanno iniziato ad andare, sono occupazioni abusive, eccetera. Però devo dire che si è riconnessa anche con delle parti delle città che erano slegate tra di loro, anche perché passava la ferrovia, uno su tutti, Porta Susa, Corso Oddone, ha riconnesso le due parti della città. Ecco, quello che ci siamo dimenticati, però, report da questo punto di vista, anni fa ha fatto dei servizi bellissimi, è che ha raccontato com'era abbandonata la pista da bob, la pista da sci, pragelato, eccetera, eccetera. E poi una sorta di aggressione, e qua lo raccontiamo sempre, a dei beni pubblici e a privatizzazione. Non si è scritto da nessuna parte che i fondi devono essere pubblici per fare delle Olimpiadi, un grande evento, e gli interessi devono essere privati, perché costa 900 euro il biglietto per la giornata inaugurale delle Olimpiadi a Milano, a San Siro, per Milano Cortina. Non sta scritto a nessuna parte che dovevamo fare le Olimpiadi green a costo zero, e siamo arrivati già a 3-4 miliardi di euro.
Però mi gioco il jolly, ho il PNRR, quindi...
Mi gioco il jolly, sì. Giocati il jolly, il PNRR è, come dire, un mostro a due facce. Da una parte c'è il piccolo comune, la frazione di Livemmo, Pertica Alta, siamo nel Bresciano, dove sono arrivate una valanga di soldi. Io ho intervistato il sindaco per rimettere a posto, fare un centro di aggregazione, rifare le strade, hanno comprato tutto quello che potevano comprare. Sono arrivati uno sproposito di soldi pubblici, una cosa come 5-6 milioni di euro. C'è un piccolo però col PNRR, i contratti inderogabilmente finiscono, quindi le assunzioni che puoi fare, il 30 giugno del 2026. E quindi lui mi ha raccontato che faceva fatica a trovare chi in una valle così piccola lascia un lavoro, un posto fisso, per andare a lavorare lì col PNRR, e dopo un anno e mezzo, due anni, lasciare quel lavoro. Quindi problema di trovare come dire, manovalanza, di trovare anche professionisti, progettisti, eccetera, perché il PNRR chiede quello. E dall'altra io poi ho fatto la fatidica domanda: quanto, dopo che avete messo a posto le vecchie stalle, il museo e questo e quell'altro, avete rifatto, avete portato la banda larga, avete rifatto il campetto, eccetera, quanti posti di lavoro avete creato con questi soldi pubblici? Se riusciamo a creare 12 posti di lavoro ci riteniamo fortunati. Ecco, questo è un altro problema, è un altro male della montagna. Da una parte, se si chiedono i soldi non ci sono mai, dobbiamo fare gli impianti. Quei soldi, quei 370 milioni di euro della Sant'Anchè, saranno usati prevalentemente per riammodernare gli impianti di risalita e fare dei bacini. Però poi c'è l'altro aspetto positivo, che invece le comunità, le piccole comunità locali, e qua va dell'esempio positivo, dietro di noi, siamo ad Ossena, in Val Brembana, un gruppo di ragazzi, dei sognatori, erano dei ragazzini, avevano poco più di 20 anni. Siamo bassi qua, siamo intorno ai 1000-1200 metri, quindi neve, niente, nada, perché poi tutti pensano facciamo un piccolo impianto e portiamo, acchiappiamo i turisti. Loro dicono no, noi vogliamo rimanere qua, però non possiamo neanche pensare di, come dire, far venire le persone di qua se non abbiamo la neve. Allora hanno iniziato a ragionare su che cosa poteva offrire quel territorio. Quel territorio cosa poteva offrire? Passeggiate, trekking, hanno riscoperto i sentieri intorno alle loro miniere, hanno fatto un bellissimo skywalk, hanno recuperato un vecchio circolo di paese, e da lì sono partiti. Ma come sono partiti? Hanno vinto le elezioni, sono sporcate le mani, uno è diventato sindaco, uno è diventato assessore, uno è diventato vice sindaco, eccetera. E quindi quel piccolo gruppo di sognatori hanno creato una microeconomia, sono riusciti a creare e restare in quel posto. E i soldi dove l'hanno trovati? Sempre lì siamo. I soldi, per fortuna, l'Unione Europea da questo punto di vista ci sente, e si riescono a intercettare dei fondi, fondi per le comunità montane, fondi per lo sviluppo di alcune di queste aree. Guardate bene, io nel libro parlo di zone aree interne, che è un termine che è stato coniato nel 2010 da Barca, che era ministro del governo Monti. Le aree interne toccano fondamentalmente la dorsale appenninica, alcuni posti delle Alpi. Io prima vi ho citato il Lago Maggiore, anche lì c'è una parte di aree interne o altre zone dove si possono, dove le persone chiedono fondamentalmente due cose: servizi, la possibilità di restare, immaginare un futuro diverso che non sia quello di prendere la macchina e fare 50 km per andare nell'ospedale più vicino, nella scuola più vicino. Ecco, quei cittadini, quei nostri, come dire, connazionali, sono circa 15 milioni di euro, e di, scusate, 15 milioni di persone, chiedono di restare in quei posti. Chiedono, soprattutto chiedono una cosa diversa, e qua la bellezza delle montagne e delle montagne, di immaginare un futuro diverso. Franco Arminio, paesologo, se dice una cosa bellissima: questi territori, soprattutto il sud, deve togliersi dalla testa, deve smettere di lamentarsi e pensare qualcosa di diverso. E qua vi parlo di un altro concetto bellissimo, che è quello della metromontagna.
Aspetta un attimo, perché anch'io, ascoltandoti, il caso di Ossena ovviamente lo conoscevo, l'ho letto nel tuo libro, per quello lo conoscevo così, e volevo andare verso la chiusura con un paio di domande in positivo. La metromontagna, la restanza, che l'hai citata prima, non siamo ancora andati a spiegare il significato del termine, alcune esperienze metromontane alla fine che conosco, però volevo vedere se per caso tra chi è qui ad ascoltare c'è qualche domanda barra considerazione da fare prima di spostarci nella terza parte, diciamo. Anche il libro è diviso in tre parti, è venuto casualmente le tre parti qui nella presentazione, in realtà. Qualcuno con gli scarponcini, che vive in Valseriana, c'è una roba davanti io,
È interessante, perché il concetto di metromontagna nasce non a casa Torino, che ha le montagne in casa, ed è stato teorizzato per prima da Barbera e De Rossi. È un tentativo di riconnettere questi due territori, no? Prima vi ho raccontato la città sempre presa dalla montagna: acqua, neve, tutto, manodopera, tutto quello che c'era bisogno. Ecco, loro con questa nuova visione cercano di riconnettere questi territori. Io sono andato un un pelino oltre. Ho visto che nelle varie interviste c'era un numero significativo di nuovi nomadi metromontani. Chi sono questi nomadi metromontani? Beh, magari sono quelli che sono espulsi dalla città di Milano perché scade il contratto e non riescono più a restare qua e quindi vanno a lavorare nel Lecchese e quindi gravitano sulla città, ma hanno la residenza Monza, Brianza, Lecco, eccetera, e vivono di questo pendolarismo quotidiano. Quello che vi ho detto prima, che magari fa ai suoi prodotti caseari, al suo allevamento di il suo allevamento di capre nell'Oltre Popavese e porta i suoi prodotti in città. Però è ancora più interessante perché poi gratta gratta i numeri diventavano significativi anche rispetto a altri due fenomeni. Uno sono quelli della le persone, sempre di più, anche qua il Covid acceleratore, che si spostano dai grandi centri urbani. Da giugno a ottobre si scappa da Venezia, da Roma, da Milano, da Bologna e si va verso località più fresche e quindi si sale 5, 700, 800 metri, quello che una volta si sarebbe detto il turismo delle seconde case. E anche qua i numeri sono significativi perché le città diventano invivibili, lo smart working ha accelerato ancora di più questa transizione da questo punto di vista. E poi c'è un altro nomade metromontano, questo più giovane, più hipster si direbbe in certi ambienti, che magari studia, va a Bologna, va a Torino, va a Milano, va a Bologna, va a New York e poi torna e porta quelle idee, quello scambio che ha percepito all'università. E cosa nasce nei propri paesi? Festival, bellissimo, uno su tutti, Loco Rotondo fa un festival di musica elettronica che è strepitoso. Loco Rotondo non è montagna, è una località bellissima in provincia di Bari, però anche qua poi hanno fatto un altro festival, sono arrivati gli studenti, chi va via, ma non soltanto, diciamo, creativi, artisti in genere, vivono anche qua di flussi, magari fanno 3 mesi a Bologna, 2 mesi in queste località, stanno pure dal lunedì al giovedì in questi posti, il venerdì vanno sull'Appennino. Ecco, questo è interessante perché, come dire, racconta la trasformazione di questi luoghi, ma racconta anche la trasformazione delle nostre città, no? Del nostro abitare, del nostro interagire con questi luoghi.
Però quando tu hai detto la parola hipster a me è venuto da grattarmi, c'ho un po' l'orticaria e mi è venuto in mente Jovanotti. E voi dite, dov'è il rapporto tra hipster montano e Jovanotti? È le sceneggiate che ha fatto con le sue tournée di attenzione, il beach, come diavolo si chiamava, il Jova Beach, che poi in realtà ha sfruttato un territorio e poi se n'è andato così. Quello che stai
la parola giusta è devastato.
Bravo, giusto. Devastato un territorio e abbandonato così. Allora io mi chiedo, quando hai detto sono un po' più hipster, mi è venuto un po' l'orticaria, appunto, mi sono iniziato a grattare e ti volevo chiedere, ma quindi, però questi esempi invece non sono così, cioè non è che va di moda, sai, surfo l'onda della moda, vado, faccio ste robe e poi chi se ne frega? Perché allora, sennò mi preoccupo.
Allora Jova Beach è un'altra partita, lo voglio
sicuro,
dire molto chiaramente.
Però ho avuto
lo voglio dire molto
mentale,
chiaramente, perché anche lì noi turisti, ma anche consumatori, dobbiamo sapere cosa andiamo. Se andiamo in una zona dunale, dove tu hai fatto un accordo col WWF, quello che vuoi, ma ci porti 15.000 persone in una zona fragile dove c'è dove molto probabilmente c'è la riproduzione degli uccelli e delle tartarughe, tu non puoi, anche se viene Dio in terra a metterti il timbro che quello è un evento ecosostenibile, non puoi pensare che quella vai a fare del bene. Jovanotti è andato oltre, ha attaccato l'ambientalismo italiano, mi ricordo benissimo quel pezzo,
ma
l'avevo
non
scritto
era
io,
però mi è venuto questo
è una
fogna mentale.
No, questo perché te lo voglio dire. Perché è chiaro che ogni volta che un evento, immaginatevi qua stasera invece di essere in 1.000 fossimo in 100.000, ci sarebbe un problema oggettivo per questo luogo. 1.000, 2.000, non so i numeri quali sono della festa di Radio Pop in 3 giorni.
15.000,
benissimo, 150.000, sarebbe un problema. Immaginatevi 150.000 persone che vogliono bere, mangiare, fare la pipì e muoversi qua con la sabbia. Ecco, questo è, come dire, è un modo per rispondere alla tua domanda. Le località prese d'assalto, Cortina, Gressonei, eccetera, sono pochissime. Le altre sono posti che invece chiedono di vivere, sono posti spopolati, sono posti dove le persone fanno fatica a vivere perché non hanno neanche la massa critica. Immaginatevi, nel 90% dei comuni montani fanno fatica a trovare un candidato sindaco, perché nessuno lo vuole fare, perché è una scocciatura, perché non hai fondi, perché spesso il sindaco deve fare il tecnico comunale, e il parcheggiatore se è il caso, deve fare tutte quelle incombenze che, come dire, e non hai neanche gli strumenti economici. Immaginatevi che gettito ha un comune di 200 abitanti rispetto a Milano o Inzago. Ecco, però voglio rispondere sulla possibilità che dà l'hipster, io ovviamente hipster, o comunque diciamo nuovo nome del Metro Montano, il nuovo creativo, che va in quel posto con un... non è soltanto più la strada serviva negli anni 50, adesso serve fare la manutenzione, qualcuno glielo dovrebbe dire anche a Salvini, ma adesso è portare il tema, è portare il 5G stabile a 1700 metri, perché se tu porti il 5G stabile a 1700 metri, quelle vecchie case che tu volevi svendere a un euro diventano invece appetibili a un prezzo di mercato onesto, e quindi crei una microeconomia legata a quelle persone che vanno lì, a 10, 15, 20, 30 persone, 50 persone, questi sono i numeri, che però fanno, come dire, fanno girare l'economia locale, ma non è nell'ottica della turista come una mucca che va munto quando vai in India o in altre località, no, è un rapporto diverso quello che si deve instaurare in questi luoghi, ed è un rapporto diverso anche quello che chiedono gli abitanti di questi posti, perché ripeto, se no finisce con la struttura di Chiavenna che vi ho raccontato, arrivano tanti, arrivano troppi, le fasce più basse della popolazione sono espulse. Milano da questo punto di vista, e qua chiudo, è stato un acceleratore. Negli ultimi 15 anni sono andate via da questa città una cosa come 40.000 persone di fasce media, medio-bassa, ne sono arrivate 80.000 di fascia media, medio-alta. Ecco, anche da questo punto di vista Milano Cortina è un acceleratore, perché è una grande vetrina globale. Ma è un problema, perché le città non sono fatte soltanto di case, infrastrutture, strade, eccetera, ma sono fatte da comunità. Lo vede, lo dice stesso il turista quando viene e trova il centro di Milano, di Firenze, di Venezia svuotato di tutto quello che è. Sembra di stare in un mall. Io francamente in vacanza in un mall non ci andrei.
E allora andiamo a concludere. L'hai citato all'inizio, rispondendo alla mia prima domanda, hai detto la restanza, hai detto, è un termine che ho preso in prestito ovviamente, vai a spiegare un po' cos'è questa restanza, e poi tu nel capitolo dedicato alla restanza, un termine di un antropologo, a un certo punto dici che va politicizzata questa restanza, in che senso?
Allora, la restanza appunto è questo concetto che ha coniato Vito Teti di restare, ma di restare perché scegliere di restare, che non è subire, che è già di per sé un concetto bellissimo, no? Io scelgo di restare perché scelgo di restare nel mio paese o in un altro paese, in un posto, perché lì trovo le stesse condizioni che posso trovare altrove, e quindi è una scelta che vivo e non subisco. Politicizzare la restanza perché questi territori sono abbandonati e dimenticati. Immaginatevi soltanto come sono fatte le circoscrizioni le circoscrizioni politiche delle nostre città. Probabilmente nel mio quartiere eleggo due onorevoli e un senatore. La montagna, forse in Appennino, e in più soprattutto il tema è sempre quello, è dove questi chiedono, i poveri cenciosi chiedono, gli dobbiamo dare soldi. Non è quello, la restanza va politicizzata, perché quello che Vito Teti, ma come dire tutto il network di Riabitare l'Italia chiede, è che la politica si occupi di questi territori, ma se ne occupa in maniera attiva, non soltanto, ecco, arriva sempre la solita richiesta di soldi, che cosa volete? No, è diverso. Chiedono questi territori di essere cittadini allo stesso livello degli altri. Io sono felice, abito a Milano da più di 20 anni, quando è arrivato l'Expo del 2015 mi hanno costruito la metropolitana sotto casa. Io credo che gli altri italiani non abbiano goduto degli stessi benefici che ho goduto io quando la mia casa è triplicata di valore e il quartiere è rifiorito. Ecco, loro chiedono di politicizzare la restanza perché... come dire, è anche un bisogno di questi territori, e se il tema non diventa un tema politico, diventa un tema da sognatori, da Franco Arminio che fa un bellissimo lavoro di di narrazione, di informazione, però rimane sempre quella cosa lì, bravo, fai il festival della poesologia, Dagliano, bellissimo, spero che non ci andate mai perché così rimane incontaminato, no, sto scherzando ovviamente, se non volete andare in Cappadocia andate in provincia di Matera, Dagliano, dove è sepolto Levi, ed è un posto incredibile, lui si è inventato un festival della poesologia che fa due volte all'anno, ma il resto dell'anno loro che gli dicono va bene, tu continua a giocare col tuo festival, noi ti diamo i soldi, però noi da qua i nostri ventenni continuano a scappare.
Ma hai fatto venire in mente una cosa quando hai detto della tua soddisfazione personale da abitante a Milano da quasi 20 anni, quando ti è arrivata la metro sotto casa, hai detto non so quanti hanno goduto di queste cose e bisognerebbe arrivare ad essere cittadini serie, cioè che non ci siano cittadini serie A di serie B. Mi è scattato un altro collegamento mentale che è molto legato a uno dei quesiti referendari che ci sarà l'8 e 9 giugno. Sapete che come Radio Popolare stiamo invitando ad andare a votare, quello sulla cittadinanza. E mi hai fatto venire in mente, quando parlavi del riabitare la montagna, se si è pensato, immagino di sì, e tu lo dici anche nel tuo libro, di fare un qualcosa come quell'esperienza di integrazione della migrazione che ha fatto Mimmo Lucano a Riace, ad esempio. Potrebbe essere anche questo un metodo di per riabitare la montagna alla fine.
Sì, Riace è stato un esempio, ma prima vi ho citato Ostana e il, come dire, la rifioritura, la rinascita di Ostana è stata pensata 30 anni fa, è stata pensata anche qua da un sindaco visionario che non voleva il parco giochi e ha cercato di portare l'università, ha cercato di creare una microeconomia. Nel 2010, quando con la ripartizione dei flussi voluta da Maroni per tutta l'Italia arrivarono degli afghani, come dire, si aggiunse un tassello. Loro ovviamente non stiamo parlando del mondo di Heidi, ci furono manifestazioni, non li volevano, nelle piccole comunità è anche abbastanza difficile cercare e trovare questa integrazione. Alla fine questi afghani arrivarono, ci fu vera integrazione, alcuni si fermarono, impararono mestiere, panettiere, eccetera, alcuni, come dire, si trovarono così bene che decisero di vivere lì, ci sono famiglie di afghani, miste, italiani, afghani, eccetera. Però quell'esempio lì, come dire, è stato uno dei pochi, purtroppo, di integrazione in questi territori. Perché? Perché se la montagna offre alcune possibilità, poche per gli italiani, ancora meno per i migranti che arrivano in Italia, che hanno bisogno di tutto, hanno bisogno appunto di formazione, hanno bisogno di lavoro, imparare la lingua, eccetera. Però ci sono quelle esperienze, ci sono quelle esperienze. Adesso non voglio pensare alla deportazione, tu vai lì, tu vai là, perché poi a un certo punto è successo anche questo, con quello voluto da Maroni, la gente sbarcata da Lampedusa nel giro di 24 ore coi sandali sarà ritrovata a 1800 metri, 2000 metri, perché? Perché l'albergatore non gli sembrava vero di prendere 60 euro al giorno per quelle persone in bassa stagione quando l'albergo era chiuso. Ecco, se si politicizza, se si rende, come dire, quelle esperienze virtuose, immaginatemi che cosa possono essere per queste comunità l'arrivo di migranti, l'arrivo di nuove persone che è in grado di portare, al di là delle loro conoscenze, anche la loro capacità di integrarsi in questi territori. È difficilissimo, intendiamoci, ma è possibile, è stato fatto. Perché? Non sta scritto da nessuna parte che in Basilicata non possono andare dei migranti, sull'Appennino, in Abruzzo, in Puglia, eccetera. Lì vanno accompagnati però, perché se arriva il pullman e ti scarica in un paese di 50 abitanti, ti scarica 70 migranti, capite che l'integrazione è un po' difficile, scatta quel meccanismo su cui ci ha giocato la Lega per gli ultimi 20 anni.
Ultimissima cosa, in 3 minuti. 3 caratteristiche per fare un identikit del nuovo montanaro.
quello di prima, connesso, attento a quello che gli succede intorno. Prima c'era Agnoletto, uno degli slogan del Genova 2008 era pensare globale, agire locale. 2001, scusami, pensare globale, agire locale. Questa cosa qua. E poi è soprattutto non è il panda che tu vai a vedere in questi posti, ma è un cittadino attivo di quel territorio che ti fa entrare in contatto con quel territorio, che badate bene è diverso di andare a vedere i panda nello zoo, è un concetto molto diverso. Questo è, secondo me, l'identikit della forza del nuovo, può essere la forza del nuovo, di questi territori dei montanari 2.0, passatemi il termine.
Io direi un applauso a Michele Sasso.
Grazie, grazie a tutti.
Grazie, se volete là ci sono delle copie del libro di Michele, oltre ad altri libri sul tema, e ne potete approfittare per farvi fare il firmacopia alla fine.
Grazie
io
a me tutti.
Io sto per farmelo fare, ad esempio.
Avete ascoltato All You Need Is Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Se nell'amore non sei al top, se nella gola ti senti un crop e non puoi prendere neanche uno sciroppo, sei in crisi. Se il tuo lavoro non va al galop, se sul tuo conto non c'è un allop e sul buon umore è un cartello che dice stop, sei in crisi. All you need is pop. Progetti hanno fatto flop, se sei inciampato ed ora sei zop, e sei allergico pure ai maledetti piop, sei in crisi. All you need is pop. All you need is pop. Scegli radio. All you need is pop. All you need is pop. Questa è radio pop. Dai compila rit. Dai compila rit. Dai compila rit.
Se anche tu hai bisogno di pop, hai bisogno di amore, hai voglia di stare insieme a noi, a questa grande famiglia che esiste da 40 anni e che va avanti e prosegue a ingrandirsi, a diventare sempre più forte, sempre più importante, e ha sempre più bisogno di te per intervenire in onda, per le nostre iniziative esterne, per le nostre manifestazioni, ma soprattutto ha bisogno di te con quel read in mano, con PayPal, con il SEPA sul sito www.radiopolare.it. Vacci adesso, vacci ora e dai una mano a Radio Popolare a diventare sempre più grande, con te, per te.
State ascoltando Radio Popolare.
I hear something saying. The sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, huh. Ah. Huh. Ah. Huh. Ah. Huh. Ah.
Well, don't you know
that
on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they work so hard till the sun is going down, working on the highways and byways and wearing a frown. You hear them moaning their lives away.